Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Intelligenza artificiale, monito del Papa ai leader del G7, no alle armi letali autonome, nessuna macchina, tolga la vita umana. Francia, le sinistre unite dietro il nuovo fronte popolare per battere l'estrema destra il prossimo 30 giugno. Nel programma elettorale l'aumento del salario minimo e il ritiro della riforma delle pensioni voluta da Macron. Medio Oriente, continua la guerra a bassa intensità tra Hezbollah libanesi e l'esercito israeliano. Il punto di Esteri. Verso le presidenziali americane, intervista al saggista Marco Deramo, autore del libro I terroni dell'impero, viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti. Mondialità, gli indios con lo smartphone, storia del razzismo che dilaga sui giornali mainstream. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare e scaricare il podcast.
Questo vigoroso avanzamento tecnologico rende l'intelligenza artificiale uno strumento affascinante e tremendo al tempo stesso ed impone una riflessione all'altezza della situazione.
Sarà ricordato come il G7 del Papa, soprattutto per il tema che ha scelto, l'intelligenza artificiale. Prima di tutto Papa Francesco ha chiesto che l'intelligenza artificiale sia coniugata con l'etica.
Parlare di tecnologia è parlare di cosa significa essere umani e quindi di quella nostra unica condizione tra libertà e responsabilità, cioè vuol dire parlare di etica.
Etica e politica sono nel passaggio più importante del discorso di circa 17 minuti, quello che riguarda le armi letali autonome.
Abbiamo bisogno di garantire e tutelare uno spazio di controllo significativo dell'essere umano sul processo di scelta dei programmi di intelligenza artificiale. Ne va della stessa dignità umana. Proprio su questo tema, permettetemi di insistere. In un dramma come quello dei conflitti armati, è urgente ripensare lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi come le cosiddette armi letali autonome, per bandire l'uso, cominciando già da un impegno fattivo e concreto, per introdurre un sempre maggiore e significativo controllo umano. Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano. Ed è proprio qui che è urgente l'azione vostra, l'azione politica, come ricorda l'enciclica Fratelli Tutti.
Adesso Marco Schiaffino sulle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale in quei campi che possono nuocere agli esseri umani.
Beh, intanto il fatto che sia una figura come il Papa, quella a rappresentare una voce più autorevole sul tema dell'intelligenza artificiale, io credo che sia abbastanza indicativo, perché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale pone soprattutto dei problemi etici in questo momento. Noi sappiamo che è uno strumento potentissimo, che naturalmente può essere utilizzato per scopi assolutamente legittimi, anche scopi che possono portare a un progresso dell'umanità, ma anche può essere utilizzato per le peggiori nefandezze. Ho in mente l'episodio in cui è emerso un sistema di intelligenza artificiale con cui il governo di Pechino, per esempio, controlla costantemente qualsiasi movimento, attività della minoranza uiguri nel nord-ovest della Cina, minoranza turcofona, che è soggetta a una sorta di apartheid. Il tema però è quello veramente del riuscire a comprendere qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale anche sulle dinamiche sociali e le dinamiche etiche. Noi abbiamo parlato ai microfoni di Radio Popolare del caso Lavender, il sistema di intelligenza artificiale utilizzato dall'IDF nella striscia di Gaza per individuare potenziali membri di Hamas. Ecco, dall'inchiesta di 972 emergeva molto chiaramente dalle testimonianze delle fonti come l'intelligenza artificiale alla fine diventasse una sorta di scusa per sollevare dalla responsabilità le persone che sceglievano di colpire queste persone. Ecco, affidarsi ciecamente all'intelligenza artificiale può portare veramente a una forma di disumanizzazione dell'essere umano, e forse questo è l'aspetto sul quale bisognerebbe più concentrarsi oggi.
C'è anche l'altro aspetto, è che in questo momento il Pentagono sta investendo tantissimi soldi nella Silicon Valley. Questo, c'è anche un rischio, lavora più sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale nel campo delle armi invece che nel campo del benessere umano.
Beh, questo è un fenomeno che è stato segnalato da molti osservatori, molti commentatori, è abbastanza evidente. Intanto ci sono due trend che si stanno muovendo. Uno, che la Silicon Valley, tradizionalmente progressista, si sta spostando sempre più a destra. Ci sono figure anche abbastanza controverse che ormai non rappresentano più quella figura dell'imprenditore illuminato che punta alle nuove tecnologie per un miglioramento delle condizioni umane, ma si è sempre più orientati al business, non importa quale sia l'obiettivo di questo business. L'altro elemento è che il Pentagono è una delle più grandi aziende che operano negli Stati Uniti. Ci sono delle stime non ufficiali che parlano di 3 milioni e mezzo di persone che lavorano per il Pentagono, e naturalmente quelli che sono gli appalti governativi per qualsiasi azienda della Silicon Valley sono particolarmente appetitosi, perché sono soldi sicuri, garantiti dal governo, non sono soggetti all'eventuale successo o insuccesso di un'impresa che sfrutta l'intelligenza artificiale. Il fatto che ormai chi si occupa di nuove tecnologie collabori sempre più spesso con le forze militari è qualcosa con cui dobbiamo venire a patti necessariamente.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Si sta scrivendo una pagina di storia di Francia con il nuovo Fronte Popolare. Inizia così l'appello del 13 giugno, firmato ieri notte dalle varie sensibilità della gauche per battere l'estrema destra. In 4 giorni soli i leader dei partiti socialista, verdi, comunisti e France Insoumise hanno elaborato un programma di governo, deciso di presentare candidati unici nei collegi. Oggi a mezzogiorno i leader del fronte, nuovo Fronte Popolare, hanno presentato il programma. Francesco Giorgini.
Alle elezioni tra 16 giorni sarà o loro o noi. Dobbiamo e vogliamo essere noi, e saremo noi. Quando vedo il fervore e l'entusiasmo sollevato tra i militanti di tutti i nostri partiti, tra i nostri elettori, per l'unione della gauche, il nuovo Fronte Popolare. Sono le parole quasi commosse di Marine Tondelier, la leader dei Verdi francesi, oggi a metà giornata, quando fianco a fianco con gli altri dirigenti dei partiti di sinistra ha annunciato e presentato solennemente la nuova alleanza della gauche per le legislative del 30 giugno e del 7 luglio. Momento storico, hanno commentato in coro, per non dire enfatico, tanto nella storia della sinistra la parola unione è sempre stata, se non sinonimo, almeno condizione necessaria di vittoria elettorale e di conquiste sociali. Dal primo Fronte Popolare nel 1936, già allora contro la minaccia dell'estrema destra, che instaurò la giornata di 8 ore, le prime ferie pagate, all'unione delle sinistre nel 1981 sotto Mitterrand con la pensione a 60 anni e la quinta settimana di ferie, fino alla sinistra plurale di Jospin nel 1997 con le 35 ore di lavoro settimanali. Ogni volta non un cartello elettorale ma un'unione politica con un programma comune, secondo i termini del melanchonista Bompard, di rottura. Rottura con la doxa liberale e i 7 anni di governo del suo paladino Macron. Si comincia da lì. Le 20 misure d'urgenza sulle 150 del programma del nuovo Fronte Popolare in caso di vittoria consistono per buona parte nel disfare l'ordito economico e sociale macronista. Ristabilimento della patrimoniale, soppressione della flat tax, le due principali misure fiscali di Macron. Ritorno della pensione a 62 anni contro i 64 imposti da Macron malgrado l'opposizione dell'80% dei francesi. Soppressione dei tagli ai sussidi di disoccupazione e della messa sotto condizione del reddito di inserzione. E poi i passi avanti, come l'aumento del salario minimo a 1.600 euro netti, l'aumento del 10% dei salari del pubblico impiego e dei principali ammortizzatori sociali o ancora il ristabilimento della scala mobile per salari e pensioni. Con una linea chiara, la ridistribuzione, a partire da un dato, sotto Macron, in 7 anni i redditi più alti in Francia hanno raddoppiato il loro patrimonio da 500 a 1.000 miliardi di euro. È arrivato il tempo, come ha detto il segretario comunista Rossel, per loro di contribuire più proporzionalmente al bene comune. La destra e i macronisti sparano a zero su un programma non finanziabile e gridano alla bancarotta per le finanze francesi, prendendo a testimonianza il calo della borsa di Parigi e l'aumento dello spread degli ultimi giorni.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
L'esercito israeliano ha affermato che il fuoco di questa mattina dal Libano su Kiryat Shmona ha compreso 35 razzi. In risposta, aerei da combattimento hanno colpito diversi siti appartenenti a Hezbollah. Continua così da 8 mesi questi botte e risposte tra Hezbollah e Israele. E la domanda che siamo fatti, se siamo sull'orlo di una guerra totale oppure sarà sempre una guerra a bassa intensità. Marco Magnano, giornalista cooperante che vive e lavora a Beirut.
È una preoccupazione che va avanti in effetti dal primo giorno dell'apertura di questo fronte, ovvero dall'8 ottobre, il giorno successivo all'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas. Da allora tutti i giorni ci si è chiesto, ma che cosa può succedere? Nel primo mese l'impressione che era la situazione precipitasse da un momento all'altro. Poi per qualche mese invece si è creduto che potesse durare questa guerra che viene chiamata a bassa intensità, o se vogliamo possiamo definirla come una guerra con regole di ingaggio condivise, fatta di attacchi aerei, lanci di colpi di artiglieria e droni, sostanzialmente in una fascia abbastanza limitata del territorio, sia in Libano sia in Israele. I fatti delle ultime settimane, direi in realtà degli ultimi 2 mesi, ovvero attacchi sempre più in profondità da parte di Israele nel territorio libanese e attacchi sempre più massicci da parte di Hezbollah nel territorio israeliano, fanno pensare che questo equilibrio stia per rompersi. Però ci sono diverse chiavi di lettura. La prima riguarda le strategie, le rispettive tattiche delle due forze in campo. Perché da un lato Israele ha aumentato la profondità dei colpi e ha colpito sempre di più aree di interesse civile, in particolare ha colpito sempre di più palazzi e villaggi anche abitati e foreste e aree agricole, utilizzando fosforo bianco che peraltro è vietato in aree civili dalle convenzioni internazionali sulle armi. Dall'altra parte Hezbollah ha sì aumentato l'intensità e la scala dei suoi attacchi, colpendo però, diciamo, nel 95% dei casi aree di interesse militare, cioè caserme e posti di polizia israeliani. Ora, ci sono due considerazioni da fare a questo punto. La prima è: quale può essere l'evento scatenante che porta la guerra da essere, chiamiamola così, a bassa intensità, a essere una guerra totale? E il fatto scatenante di norma è uno soltanto, dal punto di vista di Hezbollah, ovvero un'operazione di terra. Hezbollah continua a dire di non volere in alcun modo un'operazione di terra, continua a dire che la sua azione è un fronte di supporto che si interromperà quando si arriverà a un cessate il fuoco a Gaza. Dall'altra parte Israele invece dà sempre più tempo e con sempre maggiore frequenza, soprattutto per via dell'estrema destra, continua a dire invece dovremmo invadere il Libano per dare una lezione a Hezbollah. L'altra sensazione però è che potrebbe anche non esserci un momento traumatico, un punto di rottura, e invece arrivare a una guerra totale semplicemente perché la situazione è andata troppo in profondità ed è diventata troppo interconnessa tra troppi scenari e troppe problematiche al punto da non poterla più dipanare per via diplomatica. Queste sono un po' le due tesi che stanno circolando.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon ami.
È da ieri in libreria I Terroni dell'Impero, Viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti, lo scrive Marco De Ramo, lo pubblica Marietti 1820. Il libro raccoglie una serie di viaggi che lo scrittore ha fatto tra il 2002 e il 2005, dal South Carolina al Texas, dalla Florida alla Louisiana. Nel libro ci sono i temi della storia della società del Sud, razzismo, religione, recente impetuoso sviluppo economico. Marco D'Eramo sarà ospite della Domenica dei Libri domenica 16 giugno. Intanto gli abbiamo chiesto un giudizio sulla campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre.
Tutte le campagne elettorali ne ho fatte 8-9. La campagna presente è sempre la più importante del mondo.
Sì, quella della generazione, no? Sì,
sì. Lifetime, sì. Del lifetime, sì. Della nostra vita. È la più importante della nostra vita. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che da sempre i democratici, quando me lo ricordo io, i democratici fanno campagna sul fatto che negli Stati Uniti non ci sono le infrastrutture, stanno andando a remengo, e ci sono sempre 3.000 ponti che stanno crollando. Io non so, ma sono sempre rimasti 3.000, non sono mai diventati 2005. Tutte le campagne ci sono sempre 3.000 ponti che crollano, quindi c'è un enorme manierismo nelle campagne elettorali americane. È un sistema assolutamente demenziale quello delle loro campagne, nel senso, perché poi alla fine come si vede sempre, la California, il Texas e lo stato di New York potrebbero non esistere, perché tanto il voto non si decide mai lì, si decide sempre dentro i 4-5 posti che sono l'Ohio, il Michigan, la Florida e qualcosa del genere. Cioè, e qui è, come dicono nell'introduzione del libro, il problema è che gli Stati Uniti 8 anni fa si dimetteva un presidente di colore, giovane, elegante, addirittura faceva il figurino su Vanity Fair, vagamente progressista, cioè perlomeno qualcosa ci aveva provato, e adesso si ritrovano a dover scegliere fra due vegliardi sulla soglia degli 80 anni, uno è un fascista e l'altro c'è quasi l'Alzheimer, come si muove. La vera verità è che senti una crisi del sistema democratico americano, perché quando la gente comincia a dire che le elezioni sono state rubate, vuol dire che non c'è più il consenso sul sistema. Tu vedi che questa cosa va in crisi quando si comincia a giocare sulla giustizia. quando tu cominci a dire che l'altro ha fregato le elezioni, che quello non è giusto, che io ti accuso e ti mando in galera, vuol dire che il patto della democrazia sta venendo meno. E questa è una cosa. E poi, detto brutalmente, non c'è molto da scegliere su questa campagna, nel senso che tu hai un fascista da un lato e hai un guerrafondaio dall'altro, cioè nel senso che l'altro ci sta portando la guerra nucleare. Perché se cominciano a esportare i missili a lunga gittata sulla Russia, non è che c'è poco molto da scherzare. E i repubblicani continuano a insistere sul fatto che il loro candidato non ha mai fatto una guerra, questo ne ha fatto già due. Biden ha ripreso tutti i temi della politica estera di Trump, li ha ripresi tutti. Ha ripreso la guerra contro la Cina, ha ripreso tutti, e anche alcuni termini della politica interna li ha ripresi da Trump. Cioè, non sono io, l'hanno detto vari commentatori, c'è una enorme continuità tra le due politiche. Quindi non lo so, se gli essero non possiamo sperare in Robert Kennedy Jr., che è una tragedia, però se ci fosse un altro candidato sarebbe meglio, ecco.
Gli indios con lo smartphone, storia del razzismo e dei luoghi comuni che dilagano sui giornali mainstream internazionali. Alfredo Somozza.
La notizia di quelle ghiotte per la stampa alla ricerca di notizie di colore. Alla piccola tribù dei Marubo, un popolo sperduto dell'Amazzonia brasiliana, il sistema satellitare Starlink ha concesso il collegamento a internet e in pochi mesi le abitudini dell'indio sono cambiate in peggio. La fonte è il New York Times, che ha condotto un'indagine giornalistica verificando nomi e fatti andando sul posto per parlare con i protagonisti. La riduzione a chiappa click invece, internet più indios uguale pigrizia e caos, è una manna dal cielo per la stampa che ha ripreso la notizia. Partiamo dai fatti allora. L'iniziativa di portare internet nella foresta parte da una richiesta di aiuto della tribù Marubo di una cittadina statunitense di nome Alison Renault, che si presenta come consulente spaziale, cavallerizza, operatrice umanitaria e madre di 11 figli biologici. Raggiunta la cifra di $15,000 attraverso donazione, Alison ha portato nel territorio dei Marubo 20 antenne Starlink che hanno permesso il collegamento tra i diversi villaggi sparsi a distanza di decine di chilometri. E poi, secondo la stampa, è successo il pandemonio. Dopo pochi mesi le ragazze sono incollate i telefonini per guardare video su TikTok, mentre i maschi prediligono guardare film pornografici, e da allora nessuno lavora più in un luogo dove il cibo bisogna procurarselo da soli. Sul New York Times si racconta invece che grazie a WhatsApp finalmente i Marubo possono restare in contatti con i parenti che vivono da altre parti e chiedere aiuto in casi di emergenza sanitaria. Possono segnalare rapidamente all'autorità eventuali violazioni dei loro territori e i ragazzi hanno modo di seguire lezioni scolastiche a distanza. Ma la notizia è un'altra: gli indigeni dell'Amazzonia appena possono si perdono nei meandri di TikTok come adolescenti. C'è da chiedersi dove stia la novità. Anche in questo caso, infatti, emergono categorie profondamente radicate nella visione colonialista, che considera l'indio, specie quelle che vivono le foreste, come inferiori. Ma il pregiudizio è anche di chi idealizza questi popoli, parafrasando Rousseau, che riteneva l'essere umano buono per natura, recupera lo stereotipo del buon selvaggio corrotto dalla civilizzazione, in questo caso da internet. In ogni caso, per le tribù di nativi americani non può e non deve esistere una normalità. Queste donne, questi uomini non possono essere semplicemente percepiti come persone che, vivendo in condizioni estreme, hanno sviluppato una cultura materiale e immateriale fortemente collegata alla natura nella quale vivono e dalla quale traggono sostentamento. Per molti latifondisti sono occupanti fastidiosi delle foreste, per altri sono saggi sciamani che vivono una dimensione esotica in cui il reale e fantastico si fondono. Dovrebbe essere l'etnologia, dopo aver studiato per decenni questi popoli con precisione entomologica, ad affermare con forza la loro condizione di normalità e chiedere che si smetta di farne oggetto di curiosità e divertimento, come accadeva ai tempi dell'Zoo Umano, dell'esposizione internazionale, in cui venivano esibiti per diletto degli abitanti delle metropoli europee, o come accade oggi quando li si tratta da cavie, esponendoli all'uso di internet in modo improvviso, senza alcuna formazione. I giovani indios dell'Amazzonia corrono gli stessi rischi di tutti gli altri ragazzi del mondo, che vengono catapultati nel mondo virtuale senza preparazione. Ma per gli altri questo è normale. Fa notizia solo nel caso dei ragazzi Marubo, che portano le piume in testa.
Inizia questa sera Euro 2024 di calcio alle 21 Germania-Scozia. Prima di sentire Luca Parena, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
24 nazionali, 10 stadi, un mese di partite. Gli europei di calcio maschile si giocano interamente in Germania per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino. Archiviato l'esperimento itinerante di Euro 2020, l'edizione post-Covid si giocò in 12 paesi diversi, in 12 città, anche a San Pietroburgo, sembra passata una vita. Oggi si parte da Monaco di Baviera, una città in cui sono arrivati 200.000 scozzesi per la partita inaugurale. Pochi di loro hanno il biglietto, tutti però sognano di vedere la loro poco più che onesta nazionale dare l'anima sul campo pur di reggere il confronto con i padroni di casa. Unica esordiente è la Georgia, le favorite sono naturalmente la Francia, non la squadra che gioca meglio ma quella che più scoppia di talento, la Spagna che al suo sistema fluido potrebbe aggiungere la solidità necessaria per arrivare in fondo, l'Inghilterra che da quasi 60 anni ripete invano il suo football is coming home senza che nessuna squadra, maschile, le donne ce l'hanno fatta, riesca nell'impresa di vincere un grande torneo. La Germania è un'altra delle formazioni più attrezzate e l'Italia? L'Italia arriva a questi europei da campione in carica e come un cantiere aperto. Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha guidato la squadra solo per 10 partite, amichevoli incluse. Difficile, forse sbagliato, caricare questi europei di troppe aspettative. Europei che prima ancora di iniziare vedono già una lista di quasi 40 calciatori nel giro delle varie nazionali infortunati. Nel calcio di oggi si gioca tanto, si gioca troppo, in nome dei ricavi e dello spettacolo, messo a rischio però proprio dai tanti infortuni. Alla fine viene da chiedersi, ma chi ci guadagna?
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.